non scandalizzava soltanto il messaggio che Gesù proclamava, quello di un amore incondizionato da parte di Dio, che era completamente sconosciuto nel panorama religioso dell'epoca. Scandalizzava anche il comportamento di Gesù. L'Evangelista ci ricorda diversi episodi emblematici di personaggi anonimi. Quando nel Vangelo è un personaggio anonimo, significa che chiunque vive quella situazione ci si può rappresentare. Uno è quello del leproso. La lepra, all'epoca di Gesù, non era considerata, non si sente bene, troppo vicino o troppo lontano. Allora, un po' avvicinato a questo momento. Simone, guarda un po' per l'altro. Così si sente meglio? No. Ma prima non si sentiva bene. Finché non saremo nel salone avremo queste difficoltà. Allora, qual è che devo alzare? Questo? Chi mi dice più vicino, chi mi dice più lontano, io non capisco. Allora, adesso lo mettiamo più lontano. Allora, un attimo di silenzio, prova di audio, così funziona? Va meglio? Allora, quindi più lontano, benissimo. Purtroppo, fino a che non saremo nel salone con tutto l'impianto nuovo, dobbiamo affrontare questi disagi. Ma come diciamo all'inizio, era tanto il desiderio di riprendere e di incontrarci, che anche se capisco c'è questo disagio di stare qui in chiesa, scomodi, eccetera, con l'audio, quello che non potevamo aspettare. Allora, dicevamo che Gesù non soltanto ha scandalizzato con il suo messaggio, che era completamente sconosciuto nel panorama religioso dell'epoca, un Dio che era esclusivamente amore, ma Gesù scandalizza anche col suo comportamento. E l'Evangelista ci presenta degli episodi emblematici con i quali distrugge sistematicamente tutta la teologia religiosa giudaica, ma non solo giudaica, tutta la teologia della religione, perché tutte le religioni si assomigliano. Tutte le religioni promettono un premio per chi si comporta bene e tutte le religioni minacciano un castigo per chi si comporta male. E soprattutto, ecco, tutte le religioni hanno un libro nel quale è contenuta la volontà di Dio, per cui l'uomo deve osservarlo. Chi riesce a osservare quanto è contenuto in questo libro entra in comunione con lui. Chi invece non vuole o non può ne è separato. Quindi il rapporto con Dio è basato sulla legge. Il rapporto che Gesù ci invita ad avere con il Padre non sarà più basato sulla legge, ma sull'accoglienza del suo amore. Mentre osservare la legge, obbedire ai comandamenti di Dio, non a tutti è possibile, accogliere il suo amore rientra nelle possibilità di ogni persona. E Gesù, tutto questo lo fa non soltanto con il messaggio, ma lo fa anche con atteggiamenti pratici. Pensate soltanto, mettiamoci nell'ambiente dell'epoca per comprendere lo scandalo che Gesù ha dato. I lebrosi all'epoca di Gesù non destavano né compassione né pietà. Erano considerati castigati da Dio per i loro peccati. Quindi non erano considerati dei malati, ma dei puniti. Se la sono data in cerca, hanno peccato e il Signore li ha castigati. Ricordate le 52 maledizioni? Il lebroso era una persona completamente fallita. A causa della sua infermità veniva allontanato dalla famiglia, dagli amici, dagli affetti, ma quello che era ancora più grave, allontanato da Dio. Doveva vivere completamente distante. Quindi i lebrosi venivano considerati individui castigati da Dio per le loro colpe. Ebbene, Gesù annuncia un Dio diverso. Abbiamo detto l'amore universale di Gesù non si intende soltanto l'estensione che arriva ovunque, ma la qualità per tutti. Non c'è, lo ripeterò fino ad annoiare, ma è bene che queste idee entrino in noi, non c'è nessuna persona che a causa del suo comportamento, della sua condotta, che ne dica la religione o l'istituzione, possa sentirsi esclusa dall'amore di Dio. Perché l'amore di Dio non è un premio per i suoi meriti, e lui non li può meritare, ma è un regalo per i bisogni. Il Dio di Gesù non è attratto dai meriti delle persone, ma dalle loro necessità. Ebbene, l'eco di questo messaggio arriva anche a un lebroso. E il lebroso non sa che fare, perché lui deve vivere lontano dai centri abitati e soprattutto non può avvicinarsi a nessuna persona. Se un lebroso da lontano vede un individuo, deve gridare impuro, impuro, deve allontanarsi. Ebbene, il lebroso, che si ritiene condannato da Dio per le sue colpe, sente un annunzio di un Dio diverso e ci trova e si avvicina a Gesù. E cosa fa Gesù? Ricordate prima, quando ho citato dell'unico caso di un lebroso guarito, del profeta Eliseo, quando al povero Eliseo, il suo servo, gli dice: guarda, c'è un lebroso fuori nella porta, credete che Eliseo l'ha fatto accomodare, l'ha voluto conoscere? Per carità, un lebroso, un essere impuro, non l'ha voluto neanche vedere, non gli ha aperto neanche la porta. Ha detto al servo: di a questo qui andasse a tuffare 7 volte nel Giordano e sarà purificato, e sarà guarito. Perché dal lebroso bisogna tenere le distanze, perché è un essere impuro. Ebbene, qui abbiamo questo lebroso che si avvicina a Gesù, e Gesù non lo evita, Gesù lo lascia avvicinare. E il lebroso si avvicina a Gesù, si mette in ginocchio perché non sa quale può essere la reazione di Gesù, e attenzione, non chiede di essere guarito dalla lepra, ma chiede di essere purificato. Quello che più feriva il lebroso non era soltanto l'infermità fisica, ma era il fatto di sapersi separato da Dio. La situazione del lebroso è quella che abbiamo descritto prima, causata dalla religione. La religione dice: tu sei impuro, chi mi può purificare? Dio. Allora vado da Dio. No, siccome sei impuro, non ti puoi avvicinare a Dio. È una situazione disperata. Io sono in peccato, l'unico che mi può togliere da questo peccato è Dio, ma siccome sono in peccato, non posso avvicinarmi a Dio. Allora il lebroso va da Gesù e gli chiede se può purificarlo. L'azione che l'Evangelista ci descrive è di alta tensione, perché noi, quando leggiamo il Vangelo, mettiamoci nei panni dei primi ascoltatori che non sapevano come andava a finire. Allora l'Evangelista apposta presenta una situazione drammatica. Allora qui abbiamo un lebroso, cioè un peccatore castigato da Dio per le sue colpe. Nonostante questo continua ancora a trasgredire la legge e si avvicina a una persona che non era consentito, e questa persona è niente meno Gesù. Allora l'Evangelista ci presenta una situazione ricca di tensione. Dice Gesù: stese il braccio, aia, è fatta. Perché l'espressione stendere il braccio nell'Antico Testamento era quella classica usata per indicare l'azione con la quale Dio puniva i peccatori. Il Signore stese il braccio e furono sterminati. Oppure per indicare l'azione con la quale Mosè puniva i suoi avversari. Mosè stese il braccio e le acque si richiusero sul faraone e su tutto il suo esercito. Quindi noi non sappiamo come va a finire. Gesù stese il braccio e pensiamo lo fulminò, perché è un peccatore e insiste a trasgredire la legge. E di più, e lo toccò. Perché Gesù lo ha toccato? Quante volte Gesù ha curato, ha guarito una persona soltanto con la potenza d'amore della sua parola? Perché questa volta Gesù stende il braccio, non lo fulmina, e lo tocca, non c'era bisogno. Perché Gesù toccando il lebroso significa che l'impurità del lebroso adesso si trasferisce a Gesù. E invece cosa viene? Gesù tocca il lebroso e la lepra scompare e l'uomo è purificato. Crolla un altro elemento base della teologia. Non era vero che era impuro, era la religione che lo faceva considerare così. Dio non discrimina nessuna persona. Non c'è nessuna persona, qualunque sia la sua condotta, che possa sentirsi esclusa dall'amore di Dio. Ma Gesù, toccandolo e purificandolo, elimina un altro dei capisaldi della religione, di ogni religione: la necessità di purificarsi per incontrare il Signore. Nelle religioni si chiede agli uomini di essere puri per poter accogliere il Signore. Gesù dimostra il contrario: accogli e diventi puro. È un cambio radicale di lotta. Non è vero che l'uomo deve purificarsi per accogliere il Signore, perché molti non possono, per la loro condizione e situazione, purificarsi. Allora questi rimangono fuori. Non è vero che ti devi purificare per accogliermi, ma al contrario, accoglimi e io ti purifico. Voi capite che crollano tutti i capisaldi della religione, quella con la quale si tengono sottomesse le persone. E Gesù tutto questo lo manifesterà in quella che tra poco celebreremo, nell'Eucaristia. Nella descrizione dell'Eucaristia dei Vangeli c'è un elemento importante messo da Gesù: la purificazione rituale delle mani. Nel mondo ebraico, prima di prendere il cibo, bisognava non lavarsi le mani per un motivo igienico, ma lavarsi le mani per un rituale ben specifico di purificazione. Gesù ma impone questo lavaggio delle mani per partecipare all'Eucaristia. Non è vero che l'uomo deve purificarsi per accogliere Gesù, ma accogli Gesù, che è quello che ti purifica. E questo lo dicono tutti gli evangelisti. Quindi Gesù purifica il lebbroso, ma fa di più. Abbiamo detto, ricordate le categorie? E Luca ce le presenta tutte. Ricordate i primi tre della lista delle persone che devono essere eliminate dal Messia? Al primo posto i pubblicani, gli estratori di Dazio, le prostitute e i pastori. Ebbene, Luca è l'unico evangelista che ci presenta un'azione diretta di Gesù con tutte e tre queste categorie. Vedremo tra poco l'episodio di Gesù con la prostituta. È soltanto Luca che ci presenta l'azione di Gesù con la prostituta. E questa azione di Gesù con la prostituta non andò giù alla Chiesa. Perché mentre l'adultera, come vedremo la prossima volta, Gesù le dice vai non peccare più, perché Gesù alla prostituta non le chiede di cambiare mestiere? Non le chiede di andare a non peccare più? Ci vorranno secoli, poi dopo lo vedremo nel seguito, e ci vorrà un papa a inventare la figura della Maddalena Pepita, ma lo vedremo più tardi. Comunque sono le tre categorie, quindi i pubblicani, i pastori e le prostitute, che vengono eliminate fisicamente. E Luca è l'unico evangelista che presenta l'azione di Gesù con tutte e tre queste categorie, e cosa fa? Gesù vede un pubblicano seduto al banco del tazio. Allora, pubblicano significa esattore del tazio. Come veniva concessa questo appalto? Appunto mediante un appalto. Chi offriva di più otteneva il banco delle imposte e dopo era libero di mettere le tasse che voleva. Quindi erano di là dei professionisti, collaborazionisti con i pagani romani, erano considerati trasgressori di tutti i comandamenti, persone talmente impure per le quali non c'era alcuna speranza di salvezza, perché avrebbero dovuto restituire quattro volte tanto quello che avevano rubato, ed erano talmente impure che da un pubblicano bisogna tenere una distanza di 2 metri di sicurezza. E se per caso un pubblicano ti sfiora col suo mantello, tu sei impuro. Se per caso metti il piede dentro la soglia della tua casa, tutta la casa è impura, la devi lavare con acqua corrente. Ebbene, Gesù, camminando, vede un pubblicano. Cosa facevano i rabbi, i scribi, i farisei, quando vedevano un pubblicano? 2 metri di sicurezza, una distanza di sicurezza. Gesù lo vede e gli dice, segui, esattamente come ha fatto con i primi discepoli. L'offerta d'amore di Dio è per tutti. Non c'è nessuna persona al mondo, qualunque sia la sua condotta, che crede dica la religione, che possa sentirsi escluso da questo amore di Dio. E lei lo segue. Allora Gesù ha chiamato a seguirlo una persona considerata trasgressore di tutti i comandamenti, una persona impura, il peccatore per eccellenza. Segui. E lei accetta di seguirlo. Ma adesso cosa avrebbe dovuto fare Gesù se fosse stato un maestro spirituale serio? Adesso segui, fai 40 giorni nel deserto, 40 giorni di penitenza, di purificazione, di preghiere, e poi dopo sarai degno di far parte del mio gruppo. Questo avrebbe fatto, perché che scandalo si causa vedendo che nel gruppo di Gesù c'è una persona impura che rende impuro tutto il gruppo di Gesù. Almeno questa persona deve dare segno di buona condotta, di ravvedimento. Quindi adesso vai nel deserto, 40 giorni di preghiera, di penitenze, e poi sei degno di partecipare al mio gruppo. Niente di tutto questo. Un pranzo. Gesù non improvora il peccatore per i peccati del passato, ma festeggia il presente dopo. Sapete che si mangiava tutto in un piatto? Mangiare tutto in un piatto significa che se una persona impura metteva la mano nel piatto, tutto il piatto diventava impuro e tutti diventavano impuri. Allora ecco che insorgono gli scribi e i farisei, che non tollerano questo. È lo scandalo della misericordia. Che Dio si offra, che Gesù si offra con amore a categorie che non lo meritano, questo è intollerabile. Perché come facciamo a presentare un Dio che minaccia, che castiga i peccatori, se questo poi ci va a pranzo insieme? Ed ecco che allora mormorano con Gesù e ci mangia con i pubblicani e i peccatori. E Gesù fa una dichiarazione talmente ovvia, talmente banale, che se non fosse per il fatto che la religione riesce a intorpidire i cervelli delle persone, non c'era bisogno di questa espressione di Gesù. Gesù a questi che si scandalizzano del suo comportamento dice, ma chi è che ha bisogno del medico? I sani o i malati? È talmente ovvio, non ci voleva che Gesù, il figlio di Dio, ci facesse questa rivelazione. Sono i malati. Ma Gesù l'ha voluto dire perché la religione riesce talmente a rincretinire persone a far tenere, ritenere illogico quello che è normale. Nella religione si convince il malato che proprio perché è malato non può chiamare il medico. Nella religione si riesce a convincere la persona che perché è inferma non può prendere la medicina. Immaginate, se oggi è tornato a casa, avete lasciato un congiunto infermo a casa, gli dite, allora hai chiamato il medico? Dice no, perché? Perché sto male. E quando è che lo chiami quando sei bene? Ti ho lasciato la medicina, l'hai presa? No, perché sto male. La religione è riuscita a convincere le persone queste. Sono dichiarati malati, infermi, ma non possono accogliere il medico. Quindi Gesù invita a cambiare mentalità. Non è vero, ed ecco di nuovo la novità di Gesù, che bisogna essere puri per accogliere il Signore, ma l'accoglienza del Signore è quello che rende pure le persone, qualunque categoria essi appartengono. E Gesù, in tutto questo, incomincia a elaborare la sua dottrina e lo fa con la grandissima novità del suo messaggio. Nell'Antico Testamento, Dio cadenzava l'obbligo dell'osservanza delle sue leggi con questa motivazione: siate santi perché io sono santo. E per santità si intendeva l'osservanza di tutta una serie di regole. Ebbene, è clamoroso che mai Gesù, in nessun Vangelo, non solo nel Vangelo di Luca, inviti alla santità, mai. È strano. Quello che è il motivo conduttore dell'Antico Testamento, siate santi perché io sono santo, questo non compare mai in bocca a Gesù. Per quale motivo? Perché, e Luca lo denuncia nel suo Vangelo, la santità, intesa come osservanza di regole, separa l'uomo dagli altri. La santità, intesa come assorbimento dell'uomo in Dio, inevitabilmente lo separa dal resto della gente. Se per santità si intende l'osservanza di regole, di precetti, di atteggiamenti di devozione, di preghiera, è chiaro che il resto della gente non può fare questo. Per cui più io osservo e più mi separo dal resto della gente. E infatti il termine separato è quello che è la radice della parola fariseo. Chi sono i farisei? I farisei erano i laici che, mettendo in pratica tutti i dettami della legge, si separavano dal resto della gente. Iniziavano la scalata verso il Signore. Quindi la santità, intesa come osservanza di regole, significa che la persona viene assorbita da Dio. Essendo una persona assorbita da Dio, si allontana dal resto delle persone. Ebbene, mai nei Vangeli Gesù invita a questo tipo di santità. Ma Gesù continuamente, con insistenza, dice: siate compassionevoli come il Padre vostro è compassionevole. Questa è la grande differenza. Mentre la santità, intesa come osservanza di regole, separa la persona, l'individuo, dal resto della gente, la compassione, deve essere compassionevoli all'interno delle capacità, delle possibilità di ogni individuo, essere compassionevoli è possibile a tutti quanti. Mentre la santità separa, la compassione unisce le persone. Questa è la grande novità portata da Gesù. Ma non solo. Mentre la santità, intesa come osservanza delle regole, è un Dio che assorbe l'uomo per sé, e quindi lo separa dal resto della gente, la compassione è un Dio che potenzia l'uomo e gli dona la sua stessa capacità d'amore. Questa è la novità portata da Gesù. E non solo. Soltanto Luca a questa espressione ignorata dagli altri evangelisti, parlando di questa compassione, siate figli dell'Altissimo perché egli è, attenzione, che la spara grossa, Noi abbiamo talmente orecchiato questi brani del Vangelo che non ci sconcertiamo più. Gesù dice: sarete figli dell'Altissimo perché egli è benevolo, benevolo significa che vuole bene, verso chi? Gli ingrati e i malvagi. Almeno Matteo, più equilibrato, dice benevolo verso i malvagi e verso i buoni, verso gli ingrati e gli grati. Luca addirittura gli studia, presenta soltanto gli elementi negativi. Dio è benevolo verso gli ingrati e i malvagi, quindi siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. È troppo. È la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, e Erode ha imprigionato intanto Giovanni Battista. Giovanni Battista è, oggi lo definiremo, nel super carcere di Maccheronte, nella sponda orientale del Mar Morto. C'era una fortezza dove Erode andava ogni tanto, e lì aveva rinchiuso Giovanni Battista perché è stato imprudente, non si è fatto i fatti propri. Cosa ha fatto Giovanni Battista? Giovanni Battista è andato ad accusare la condotta privata di errore. Ha commesso una grave imprudenza. Tu guarda come Erode tratta i sacerdoti, tu guarda come finanzia il Tempio. Erode il Grande aveva costruito il Tempio, quindi anche il figlio continuava a mantenere questa casta sacerdotale. Guarda i benefici che viene dal governo di Erode. Cosa ti va a impicciare della sua condotta privata? Erode se l'ha preso come moglie la cognata. Cosa ti va a impicciare a dirgli che non gli è lecito? Che ti interessa se questo qui fa dei festini dove una minorenne si prostituisce? Che ti interessa? È andato a immischiarsi nella vita privata, poteva dire a me quello che fa il re nella sua vita privata, non mi interessa. A me mi interessa come governa e soprattutto l'atteggiamento che ha verso la religione. E invece è andato a infognarsi proprio nella sua vita privata e diceva non ti è lecito. E ci ha perso la testa. Ebbene, ancora non l'ha persa in carcere, ma ha perso la testa per un altro motivo. Le voci che gli arrivano di Gesù lo mandano in una crisi profonda. Ricordate, lui ha presentato, ecco il Messia, c'ha la scure in mano, ogni albero che non porta frutto, fatelo, lo toglie. Questo è il Dio. Mette paura ma non scandalizza, perché è il Dio della religione. Gesù dice, ma va là, se un albero non porta frutto, io non lo distruggo. Io zappetto tutto attorno, gli faccio prendere aria, lo concimo. Gesù non è venuto a distruggere. Gesù è venuto a verificare. Giovanni Battista ha rappresentato il Messia che avrebbe diviso il grano dalla puna, cioè i buoni dai malvagi. E Gesù è conosciuto come amico di pubblicani peccatori. Figuratevi, Giovanni, la scelta del deserto, che sa che Gesù è conosciuto come un ghiottone e un beone. Allora Giovanni, vedendo che questo Gesù non si comporta come il Messia che lui aveva descritto, gli manda un ultimatum che ha tutto il sapore di una scomunica. Gli manda due discepoli, perché due? Perché sono indispensabili per costituire un atto d'accusa. Quindi l'intenzione di Giovanni è molto seria. Gli manda due discepoli, che sono i testimoni dell'atto d'accusa, e questi discepoli vanno da Gesù e gli dicono, ci ha detto il maestro, sei tu quello che deve venire o noi dobbiamo aspettare un altro? È una scomunica, terribile. Cioè sei tu quello che ho annunziato, ma tu non ti comporti come ho annunciato. O noi dobbiamo annunciare un altro. Ebbene, Gesù, anche questa volta, non si mette in discorsi teologici, ma in fatto dice, andate da Giovanni e ditegli quello che vedete. Ed elenca sette azioni previste del Messia, secondo, ricordate, la profezia di Isaia, ma omettendo l'ultima. Quali sono queste azioni? Sono azioni di vita. I ciechi che recuperano la vista, i zoppi che tornano a camminare, i lebrosi che sono purificati, i sordi che odono, i morti che risuscitano, ai poveri annunziata la buona notizia e, anche questa volta, Gesù censura il profeta Isaia. La vendetta del nostro Dio sui pagani. Gesù è venuto a portare amore a tutti e non è venuto a portare castigo. E Gesù, ed ecco lo scandalo della misericordia, manda un avviso a sua volta molto chiaro a Giovanni Battista. Gli dice Gesù, è beato colui che non trova in me motivo di scandalo. Perché, come avevo detto, l'amore misericordioso di Gesù scandalizzava loro e scandalizza anche adesso. E dicevamo, e terminiamo con questo brano, c'è un episodio che soltanto Luca ci ha tramandato. Un episodio che per cinque secoli, fortuna questo qui l'hanno conservato, ma per cinque secoli non è andato giù alla Chiesa. È un episodio scabroso, a luci rosse, che soltanto Luca ci presenta nel suo Vangelo. Gesù è invitato a casa di un fariseo, una persona pia, una persona pura, in un banchetto di soli uomini, all'improvviso dalla porta entra la prostituta del paese. Ma non solo, sta svergognata, entra portando in mano il vasetto con il profumo con il quale massaggia il cliente. Immaginatevi che tensione in questa assemblea. E questa sa esattamente da chi dirigersi. Va verso Gesù, gli si accoscia ai piedi e incomincia tutta una serie di azioni con la quale la donna non va a chiedere perdono a Gesù, ma va a esprimergli la riconoscenza per il perdono già ricevuto. Perché la novità portata da Gesù è che a Dio non bisogna chiedere perdono, perché Dio ha già perdonato. Bisogna cogliere questo perdono e trasformarlo in perdono anche per gli altri. Allora questa donna che si sente perdonata va verso Gesù, immaginatevi il resto degli invitati, erano tutti i farisei, scandalizzati. Perché cosa fa questa vergognata? Si mette ai piedi di Gesù, incomincia a piangere, bagna i piedi e poi fa un gesto sconcertante. Dovete tenere presente che nella cultura ebraica, come oggi in quella islamica, tutte le ragazze dalla pubertà in poi portano il velo coperto. È soltanto il marito che può vedere la chioma della moglie. Ed erano soltanto le prostitute che andavano in giro senza velo perché i capelli sciolti erano un'arma di irresistibile attrazione erotica. Conoscete l'episodio di Giuditta e Oloferne? Nell'Antico Testamento si narra che Oloferne, capo di un esercito nemico, ha assediato la Giudea. Allora Giuditta, che dicono fosse una donna di una straordinaria bellezza, si offre a lei per salvare il suo popolo. Era conosciuta per la sua bellezza, si fa ricevere da Oloferne, entra nella tenda di Oloferne e appena entra cosa fa Giuditta? Si scioglie le trecce. E il povero Oloferne, quando vede tutti questi capelli, ha perso la testa realmente, perché poi Giuditta gliela ha tagliata. Quindi vedere le chiome di una donna era qualcosa di un richiamo erotico. E non solo, e con l'invento massaggia i piedi. E troppo, infatti il fariseo dice, se questo fosse un profeta, saprebbe che razza di donne è questa. La donna, agli occhi della religione, ha compiuto un sacrilegio. Perché una donna in quelle condizioni, in quella situazione, non può permettersi di toccare un uomo perché gli trasmette la sua impurità. Tanto più se sa che quest'uomo, come era ritenuto Gesù, è un uomo di Dio, un santo che viene da Dio. La donna ha compiuto sacrilegio, perché a una donna impura non è lecita avvicinarsi a una persona come Gesù. Ebbene, Gesù, ed è clamoroso, dice alla donna: la tua fede ti ha salvato, vai in pace. Ma siamo nati. Quello che agli occhi della religione è un sacrilegio, agli occhi di Gesù è un'espressione di fede. La religione vietava, proibiva di avvicinarsi al Signore, a persone in queste condizioni. Una volta che si avvicinano, non le 52 maledizioni piovono su queste, ma una benedizione. Quello che agli occhi della religione è un sacrilegio, agli occhi di Gesù è un'espressione di fede. Voi capite che questo è clamoroso. Questo significa che non ci sono più margini, non ci sono più pareti da mettere. Se addirittura il sacrilegio agli occhi di Gesù, quindi la trasgressione di legge che impediscono di avvicinarsi a lui, viene considerato un gesto di fede, e soprattutto il finale: la tua fede ti ha salvato, vai in pace. Perché Gesù non gli impone di cambiare mestiere? Minimo, no? La tua fede ti ha salvato, vai in pace, smetti con questa attività. Perché Gesù non gli impone di cambiare mestiere? Perché la donna non può. La prostituta, in quella cultura, non è una donna che sceglie questo mestiere di assistente sociale, potremmo definirla. Nelle famiglie, quando già esiste una o due bambine, le altre bambine che nascono o vengono soppresse al momento della nascita o vengono gettate via in campagna, ai bordi della città, e lasciate lì. Se non muoiono durante la notte mangiate da qualche bestia, all'alba i mercanti di schiavi raccoglievano queste creature, le salvavano la vita, ovviamente, le allevavano, le educavano all'arte raffinata della prostituzione orientale. Abbiamo testi che ci documentano che a 5 anni queste creature già esercitavano, a 8 anni erano pronte per un rapporto completo. Quindi la prostituta significa una creatura che non ha famiglia e che fin da piccola è stata educata a come compiacere gli uomini. E queste sono le azioni che fa verso Gesù. Lei sa esprimere la riconoscenza soltanto nella maniera che è capace di farla. E perché Gesù non le chiede di cambiare mestiere? Perché non può. Se cambia mestiere, cosa fa? Trova marito, chi se la sposa? La prostituta. La famiglia non ce l'ha, perché la famiglia l'ha abbandonata. L'unica è essere a Catone, sottoposta a violenze, umiliazioni o la morte. Non sappiamo cosa ha fatto questa prostituta, ma l'Evangelista, ed è solo Luca, scrive subito dopo che Gesù andava per città e villaggi accompagnato anche da un gruppo di donne. Questo è clamoroso. Sapete che nella lingua ebraica il termine discepolo esiste soltanto al maschile. I rabbini non uscivano per strada con la propria moglie. Immaginate Gesù che va nei paesi con il gruppo di discepoli e con un gruppo di donne, e tutte terziarie, raccomando. Dice sì, perché dice c'era Giovanna, la moglie di Cusa, il ministro delle finanze e dell'economia di Erode. La moglie del ministro dell'economia di Erode, delle finanze, ha abbandonato il marito per seguire Gesù. Susanna, altre, Maria di Magdala e tante altre. Non escono giorno, lo sappiamo, che questa prostituta si sia accodata a questo gruppo di donne che seguiva Gesù, un grande scandalo dei ben pensanti. Ma, ripeto, e terminiamo, questo episodio non andò giù alla Chiesa, non è possibile. Con la severa pratica penitenziale che noi imponiamo, la gente ci può dire, ma Gesù perché alla prostituta non gli ha detto di cambiare mestiere? Allora pensa che te ripensa, 6 secoli dopo, un papa, un grande papa tra l'altro, Gregorio Magno, ebbe un grande colpo di genio. Ha fuso 3 donne differenti nei Vangeli in un solo personaggio. Ha preso questa prostituta che è anonima. Ha preso la sorella di Lazzaro, Maria, e ha preso Maria di Magdala, 3 personaggi differenti. E li ha fusi in una sola persona, ma con un'operazione di marketing fantastica, aveva inventato l'immagine della Maddalena pentita, che è arrivata fino ai nostri giorni. Quindi questa prostituta viene identificata con Maria di Magdala, quella che nelle crocifissioni viene rappresentata sempre con la chioma sciolta, che piange accanto al cadavere di Gesù. Quindi ignota sì, però finalmente si è pentita, vedete, c'è Maria di Magdala. Quindi un'operazione di marketing che è stato di sollievo e ben pensante. È vero, Gesù non ha detto di cambiare il mestiere, però lei lo ha cambiato. Infatti cosa ha fatto? Vedi che sta presso della croce di Gesù, pentita. Restituiamo l'onore perso alla povera Maria di Magdala, che magari sarà stata anche una zitellina, chissà. Maria di Magdala non ha nulla a che vedere con la prostituta. Maria di Magdala è una donna di grande temperamento, di grande capacità, che è la leader femminile della comunità di Gesù. Non ha nulla a che fare con la prostituta. Quindi parlare di Maddalena pentita, come si usa dire, non ha nulla di storico. È stato un papa che per il sollievo dei ben pensanti, e anche nostro, ha creato la figura della Maddalena pentita e la prostituta, così finalmente si è pentita. Bene, concludiamo qui, la prossima volta vedremo la novità portata da Gesù. Gesù cambierà il concetto di credente, cambierà il concetto di prossimo, e sarebbe ora che anche noi dopo 2000 anni cambiassimo il concetto di prossimo. Vedremo come, a causa di questa predicazione, il primo poveretto che ne farà le spese sarà Satana, il diavolo, che andrà in cassa integrazione, perché Satana faceva la spia degli uomini per accusarli presso Dio, per poterli castigare. Ma con Gesù questo Dio è completamente diverso. Inutile che Satana gli va a dire, guarda che quello è peccato, io gli voglio bene lo stesso, ma non lo castighi più, non lo castigo più. E il povero Satana, di là di Gesù, l'ho visto cadere dal cielo come una porta. Questo lo faremo il mese prossimo, poi speriamo a gennaio di poter riprendere il Vangelo di Giovanni su nel salone. Allora, vi ringrazio per l'attenzione, ci abbiamo qualche istante per, se volete fare interventi e domande, e poi alle 12 precise continuiamo con la celebrazione dell'Eucaristia, celebrazione dell'Eucaristia alla quale, secondo quanto abbiamo visto nel Vangelo di Luca, tutti quanti sono pienamente invitati. Allora, se ci sono domande e interventi, non credo che sia la possibilità di avere un microfono, magari io ripeto la domanda in modo che quelli che sono collegati la possono sentire. Sì. E quello fammelo dire dopo la messa. Fammelo dire dopo la messa, vedi. Questo è l'unico dopo la messa, il Vangelo di oggi. Se no, sono anticipi, Questo fa parte del Vangelo di oggi. Sì. Ecco la domanda giusta. Perché nella Bibbia non si tolgono questi passi dove viene presentato questo aspetto di Dio? No, è bene non toglierlo perché si vede la crescita dell'umanità nella conoscenza di Dio. Vedi, nella Bibbia sono 70 libri scritti da autori diversi, in culture diverse, in epoche diverse, e si vede in tutto questo una crescita sempre più vicina nella conoscenza del volto di Dio. Quindi l'uomo ha proiettato in Dio le proprie ambizioni, le proprie paure, le proprie illusioni, e quindi ha reso questo Dio che distrugge, questo Dio che pulisce. Perché questo? Per il senso di giustizia che abbiamo. Noi sappiamo che da sempre la giustizia è stata un colabrodo. Allora, se la nostra giustizia è un colabrodo, ci sarà pure una giustizia divina, lo diciamo ancora oggi. Quando una persona riesce a farla franca, cosa si dice? Sì, ma non sfuggirà alla giustizia divina. E dal momento sono le persone pie che lo dicono, e vedi gli occhi già iniettati di sangue, perché già immaginano questo calderone, sì sì, l'ha fatta franca, ma non fuggirà alla giustizia divina. Ecco, con Gesù il senso di giustizia divina non esiste. Dio non è giusto, Dio è amore. Il giusto è quello che dà a ognuno secondo i propri meriti e secondo le proprie colpe. Il Dio di Gesù, quello che scandalizza, è che è amore e non può che offrirsi che come amore. Sì, certo. Sì, la domanda di Sago è: questo Dio è soltanto nella pratica o anche nella preghiera, nella spiritualità? Lo vedremo dopo, anche perché sarà il tema del Vangelo di oggi. Ogni espressione di preghiera, ogni espressione spirituale deve poi sbocciare in un'aumentata capacità e qualità d'amore. E allora sì, ben venga la preghiera, la spiritualità. Il rischio è che nella preghiera l'uomo si sente tanto assorbito da Dio da dimenticarsi dei bisogni degli uomini. Tante volte ho citato quella frase del famoso mistico Maestro Eckhart, che dice: se sei nella contemplazione della Santissima Trinità, che è il massimo della spiegazione dei mistici della Trinità, e ti accorgi che tuo fratello ha bisogno di un te, sapete lui cosa dice? Lascia la Trinità e vai a fare il te. Il Dio che trovi è più sicuro del Dio che lasci. Può darsi che la tua visione della Trinità era dovuta a un calo di pressione o un calo di zuccheri. Il Dio che servi nel fratello, quello è sicuro. Quindi la preghiera, anche l'Eucaristia. Diremo più avanti oggi che Dio non ci chiederà se abbiamo creduto, ma ci chiederà se abbiamo amato. Allora uno può chiedersi: allora non conta credere? No, bisogna che il credere in Lui si trasformi in atteggiamenti pratici, ma questo sarà anche il tema che vedremo nell'Eucaristia. Un'ultima, sì, un'ultima domanda. I musulmani hanno? Sì. Nelle religioni, si chiamano religioni del libro, perché hanno alla base un libro, che anche Maometto ha preso molto dall'ebraismo, dal cristianesimo, ed ebraismo e Islam in pratica si assomigliano. Sono religioni dove ci sono delle regole da osservare e soprattutto dove c'è un libro. Questo è importante. Vengono chiamati le religioni del libro, perché c'è in un libro contenuta la volontà di Dio. Allora l'uomo, per sapersi a posto con Dio, cosa deve fare? Deve osservare quanto è contenuto nel libro. Con Gesù non è più un libro, ma è il bene dell'uomo, l'unico valore assoluto. Per sapere se io sono a posto con Dio, non devo guardare la mia relazione con Lui, se osservo le sue regole e obbedisco ai suoi comandamenti, ma devo guardare qual è la mia relazione con gli uomini e qual è l'effetto del mio comportamento verso gli altri. Bene, dobbiamo fare una pausa di 15 minuti prima di riprendere con la celebrazione eucaristica, per chi non può rimanere, vi ringrazio per la partecipazione. E il mese prossimo io credo che dovremo rifarlo ancora in chiesa, ma chissà, grazie che lo faremo nel salone per tutto. Vi ringrazio alle 12 per la celebrazione dello Cristo.